Santa Madre di Dio, prega per noi. In questo sabato, che ormai precede la grande settimana santa, dove davvero la grandezza sconfinata del Figlio di Dio si manifesta nella passione e altrettanto la grandezza immensa della Madre ai piedi della croce, che accoglie per figli, per testamento del Figlio morente, tutta l'umanità redenta. In questo giorno che viene dedicato alla donna, è giusto che pensiamo alle donne, tutte, sotto lo sguardo di colei che è la benedetta fra tutte le donne e la portatrice di ogni benedizione. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E ricordo oggi che nella Chiesa bizantina ortodossa e cattolica si celebra il quinto sabato di Quaresima dedicato all'inno Acatistos, alla Madre di Dio. E ancora Maria al centro della liturgia bizantina, liturgia proprio oggi, con tutto il più grande degli inni che siano stati mai composti nella cristianità, l'Acatistos, l'inno in piedi, cantato in piedi tutto, alla Madre di Dio del V secolo, col quale la Vergine viene salutata, coi titoli più alti e i titoli più vicini a noi, quale Madre del Verbo di Dio, scala per la quale è disceso l'Eterno, luce che l'aveva versato nel mondo, madre all'agnello pastore, sacrario d'eterna sapienza, sede di Dio l'infinito e nella sua persona, fiore di vita illimitata, corona di casto contegno, colei che ci mostra già realizzata in lei la sorte futura e ci svela la vita degli angeli, è la sposa di Dio, ave, vergine e sposa. Questa è la celebrazione bizantina oggi, nel ricordare non una donna, ma la donna preannunciata nel Genesi, profetizzata durante la storia sacra, quella donna che Gesù a Cana ha indicato, donna, non è ancora la mia ora, e che ai piedi della croce ha chiamato col grande nome di donna, donna, ecco il tuo figlio. E prima di iniziare il nostro sabato mi sia permesso di celebrare con il Papa Giovanni Paolo II un breve scorcio col quale gli ha ricordato nella lettera apostolica Mulieris Dignitatem sulla dignità della donna, ha ricordato quante stupende realizzazioni sono state operate dalle donne nella Chiesa e nel mondo. La Chiesa, scrive, desidera ringraziare la Santissima Trinità per il mistero della donna e per ogni donna, per ciò che costituisce l'eterna misura della sua dignità femminile, per le grandi opere di Dio che nella storia delle generazioni umane si sono compiute in lei e per mezzo di lei. In definitiva, non si è operato in lei e per mezzo di lei ciò che c'è di più grande nella storia dell'uomo sulla terra, l'evento che Dio stesso si è fatto uomo. La Chiesa dunque rende grazie, per tutte le donne e per ciascuna, per le madri, le sorelle, le spose, per le donne consacrate a Dio nella verginità, per le donne dedite ai tanti e tanti esseri umani che attendono l'amore gratuito di un'altra persona, per le donne che vegliano sull'essere umano nella famiglia, che è il fondamentale segno della comunità umana, per le donne che lavorano professionalmente, donne a volte gravate da una grande responsabilità sociale, per le donne perfette e per le donne deboli, per tutte, così come sono uscite dal cuore di Dio in tutta la bellezza e ricchezza della loro femminilità, così come sono state abbracciate dal suo eterno amore, così come insieme con l'uomo sono pellegrine su questa terra che è nel tempo la patria degli uomini e si trasforma talvolta in una valle di pianto, così come assumono insieme con l'uomo una comune responsabilità per le sorti dell'umanità, secondo le quotidiane necessità e secondo quei destini definitivi che l'umana famiglia ha in Dio stesso nel seno dell'ineffabile Trinità. Così, Papa Giovanni Paolo II, abbiamo la gioia di avere tra noi uno dei maggiori moralisti della Chiesa, il padre Sabatino Maiorano. Egli è professore all'Accademia Alfonsiana, stimatissimo da tutti, relatore in moltissimi convegni, scrittore di libri e di tanti articoli, collaboratore indubbiamente dei papi e della Chiesa. Fedele discepolo di Sant'Alfonso dei Liguori, di lui molto ha scritto, così anche come del caro giovane San Gerardo Maiella, molti gli articoli sulla morale cristiana. Anche ai nostri sabati alla fine d'anno, tanti interventi attesi e apprezzati. Voglio solo ricordare tra le ultime pubblicazioni una su San Alfonso dei Liguori, Alfonso dei Liguori, il santo del secolo dei lumi, Città Nuova. E ultimo, annunciare il Vangelo ai poveri sulle orme di Alfonso Maria dei Liguori, edizione Ancora, Milano. Ma è soprattutto l'amicizia che ci lega, più che fraterna, con la quale gli accetta di essere sempre con noi e di darci i suoi consigli nella redazione dei sabati, dei convegni, delle nostre umili attività mariane e di essere sempre presente con un suo intervento. Oggi egli ci tiene la lezione sul tema «La missione della Chiesa, sostenuta dalla parola, sull'esempio di Maria». Grazie, Padre Sabatino, con tutto il cuore. E come t'accogliamo così fraternamente, così ti ascoltiamo con tanta dedizione e con tanta attenzione.
La mia prima parola è un ringraziamento a Padre Manno perché dice delle cose dopo le quali io non dovrei più parlare, allora, però, siccome devo dire qualcosa, ci provo ugualmente. La seconda è un augurio sincero a tutte voi, in questa giornata in maniera particolare. E naturalmente, come accade sempre nei miei interventi al Sabato Mariano, non è mancata la manifestazione che blocca la strada, credo che sia una costante ormai nei miei interventi. Ogni volta che vengo qui per i sabati mariani c'è sempre una manifestazione che in qualche maniera rende un po' più difficile arrivare in chiesa. Il tema l'ha già anticipato il padre Manno, la missione della Chiesa sostenuta dalla parola sull'esempio di Maria. Il punto di partenza è molto semplice. Quando diciamo di aver accolto la parola, quando la doniamo agli altri. La parola trattenuta per sé non è parola. La parola donata agli altri è parola. Dovremmo sempre ricordare a noi stessi che Dio ci dona la parola non perché noi la custodiamo dentro semplicemente, ma perché diventiamo coloro che permettono alla parola di essere tale, di arrivare agli altri. La parola ci mette sempre in stato di missione. E per poter articolare la nostra riflessione, io volevo ripercorrere innanzitutto con voi tre testi molto brevi del Magistero che ci permettono di entrare nel tema. Il primo è di Giovanni Paolo II, Il nuovo millennio in Eunte. Quando scriveva: nutrirci della parola per essere servi della parola nell'impegno di evangelizzazione. Questa è sicuramente una priorità per la Chiesa all'inizio del nuovo millennio. È ormai tramontata per la Chiesa, anche nei paesi di antica evangelizzazione, la situazione di una società cristiana che, pur tra le tante debolezze che sempre segnano l'umano, si rifaceva esplicitamente ai valori evangelici. Oggi si deve affrontare con coraggio una situazione che si fa sempre più varia e impegnativa nel contesto della globalizzazione e del nuovo e mutevole intreccio di popoli e di culture che la caratterizza. Occorre riaccendere in noi lo slancio delle origini, lasciandoci pervadere dall'ardore della predicazione apostolica seguita alla Pentecoste. Fin qui Giovanni Paolo II. Mi permetto di sottolineare solo due delle sue affermazioni. Nutrirci della parola ci rende servi della parola. E la seconda: non possiamo più presupporre un mondo che ha accolto la parola. Occorre ridare la parola a questo nostro mondo. Il contesto intorno non è più quello di un contesto nel quale la parola è presente, la parola plasma i rapporti. Il secondo testo è quello dei lineamenti del prossimo sinodo. Tutti i sabati mariani hanno presente questo cammino sinodale che stiamo facendo come Chiesa. Nel paragrafo 26 viene ricordato che andare alla scuola del Maestro, notando che la sua parola al centro l'annunzio del Regno di Dio, con parole e opere, con la testimonianza della vita e l'insegnamento. Questo è l'impegno della Chiesa. Predicando la parola, la Chiesa partecipa alla costruzione del Regno di Dio, ne illumina la dinamica e lo propone a salvezza del mondo. Annunziare il Regno è il Vangelo da predicare fino ai confini della terra. Il cammino sinodale è sotto questo segno di riscoprire insieme l'urgenza di portare la parola, di donare la parola. E infine l'ultimo testo magisteriale che metto come punto di partenza è un passaggio di Spe Salvi, l'encica di Benedetto XVI sulla speranza cristiana. Il Papa si esprime in questi termini: i cristiani hanno un futuro. Non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo, come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. Così possiamo ora dire: il cristianesimo non era soltanto una buona notizia, una comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo informativo, ma performativo. Ciò significa, il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La parola allora ha un valore performativo, ha un valore che vuole trasformare. E questa capacità di trasformare che la parola porta dentro di sé ci permette di essere certi di un futuro che rende vivibile il presente. È in questa linea che vorrei insieme con voi pensare quella dinamica missionaria che la parola pone nella nostra vita, lasciandoci illuminare da Maria. Divenuta dimora della parola, Maria non la trattiene per sé, ma si pone subito in cammino per donarla in casa di Elisabetta, prima ancora di partorirla nella stalla di Betlemme. Appena ricevuta la parola, è in cammino, è in atteggiamento di dono. Donare ciò che ha ricevuto fino al sì doloroso della croce sarà il criterio fondamentale della sua vita. Il Magnificat continuerà ad emergere da tutti i suoi passi. Dio è con noi nella storia, opera cose grandi, ci rende capaci di continuare a costruire con Lui e per Lui speranza. E questo magistero di Maria, Maria che dona, prima ancora di partorire già dona la parola, Maria che resta fedele al dono totale fino al sì della croce, e così, proiettando la logica del Magnificat sulla storia, permette di dire con forza che c'è speranza, che possiamo costruire speranza. Allora, innanzitutto penso che la parola ci chiede di prendere consapevolezza della urgenza, delle sfide che l'evangelizzazione ha davanti a sé oggi. Non dobbiamo essere una Chiesa che si ripiega su se stessa. Io mi permetto di suggerire a tutti quelli che come me sono religiosi, attenzione quando le nostre comunità si ripiegano su se stesse e non guardano più le urgenze che sono intorno. La parola ci chiede di percepire innanzitutto il bisogno di parola che c'è intorno a noi. E in questo senso penso che gli interrogativi della nostra società sono particolarmente acuti. Penso a crescente clima di indifferenza e di relativismo che spinge a ritenere inutile porsi la stessa domanda religiosa. Il sospetto nei riguardi di Dio, perché fonte di tensioni e di conflitti, perché fonte di negazione dell'uomo, di negazione della libertà della donna, come in qualche slogan oggi certamente rimpalzato nel corteo che dalla Bocca della Verità sta arrivando a Piazza Navona. La fede nella scienza e nella tecnica che, ponendosi come criterio ultimo delle nostre decisioni, rende inutile il ricorso a Dio. Si tratta di sfide che mettono in gioco non solo aspetti settoriali della fede e della morale cristiana, ma il perché stesso della verità e del bene. Ed esse risultano accentuate dalla maniera con la quale i processi di globalizzazione stanno riscrivendo la nostra mentalità, sradicandoci bruscamente dalle certezze personali e culturali e proiettandoci verso orizzonti imposti dalle logiche del profitto e perciò subiti più che decisi. La sfida, il bisogno di evangelizzazione è profondo intorno a noi. Come guardare questa realtà? Ecco, io penso che la prima parola che Maria ci dice, occorre guardare come io ho guardato nel Magnificat. Se ripercorriamo mentalmente, lo sguardo che Maria dà sulla storia nel Magnificat, ci accorgiamo subito che è uno sguardo che non si ferma a ciò che di problematico, di negativo, ma arriva più in profondità, trova una misericordia che è in atto. Io penso che la Chiesa in questo momento e ognuno di noi deve fare quello sforzo, quella conversione che Cristo chiede a Simone il fariseo. Ricordiamo tutti l'episodio, no? Gesù è invitato a pranzo, accetta. C'è la peccatrice che lo tocca, che piange sui suoi piedi, li profuma, li asciuga. Simone, se questo fosse un profeta, saprebbe chi è la donna che lo tocca. Lo sta rendendo immondo. Essere toccato da una peccatrice significava diventare immondo. Gesù invece non si ferma a ciò che la donna ha fatto, ma guarda più in profondità, guarda il cuore, trova amore in quel cuore, mette in movimento quell'amore, la conclusione va e non peccare più. A me sembra che la nostra società ha bisogno di credenti che hanno questo sguardo, che non si ferma a ciò che di problematico, di negativo, ci viene continuamente messo davanti, ma riesce a capire che nella storia c'è Dio che sta salvando la storia. C'è lo Spirito che sta portando a pienezza. C'è la misericordia di Dio che sta operando grandi cose. Io credo che la prima lezione che Maria ci dà, possiamo essere coloro che comunicano la parola se innanzitutto abbiamo questo sguardo e sappiamo cogliere quella possibilità che è presente, non solo nella vita dell'altro come singola persona, ma negli stessi avvenimenti. Il secondo atteggiamento, Maria ci chiede di non perdere tempo, di non stare ad aspettare, di lasciare ed andare. La parola non è qualcosa che ci ferma, ma qualcosa che ci lancia. Io penso sempre a quell'infretta di Luca che contrassegna l'andare di Maria in casa di Elisabetta. E credo debba essere per me, debba essere per tutti noi, un criterio di vita. Non possiamo aspettare. La storia ci chiede presenza, ci chiede annunzio. Dovremmo lasciarci portare, dovremmo rispondere con una prontezza come quella di Maria. E questa è la libertà del credente. Io penso alla libertà di Paolo. Nella lettera ai Galati ci ha ricordato con forza che Cristo ci ha liberato perché restassimo liberi. La parola è parola di libertà. Ma quale libertà? Paolo la sintetizza così di se stesso. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Con coloro che sono sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno la legge, sono diventato come uno che è senza legge, pur essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Questa è la libertà che la parola ci dona. Una libertà che è capace di mettersi in fretta in cammino verso l'altro, per comunicare, per servire, per annunziare, per testimoniare. La libertà egoistica che si autocelebra e autoconsuma non è la libertà che il Cristo ci dona. È questa libertà scaturita dalla parola che fa di noi servitori, pronti a portarla lì dove essa non è ancora arrivata, non è ancora ascoltata. Allora l'infretta di Maria credo che debba starci particolarmente a cuore. Non fare che rimandiamo a domani l'annunzio che oggi siamo chiamati a fare. Siamo nella provvisorietà. Non sempre riusciamo ad avere le risposte ai problemi che sorgono, ma dobbiamo metterci in cammino, dobbiamo provare, dobbiamo annunziare. E in questo metterci in cammino in fretta, a me sembra che dovremmo sempre ricordare che la parola chiede a noi la coerenza con la maniera con la quale Cristo è stato servitore della parola. L'abbiamo celebrato all'inizio della Quaresima, le tentazioni nel deserto. Io leggo sempre quella pagina come la pagina che dice le scelte di fondo sulla modalità con la quale essere Vangelo, essere comunicatore della verità da parte di Cristo. Non colui che trasforma la verità in qualcosa da sfruttare per i suoi bisogni. La tentazione delle pietre da trasformare in pane. Non l'offerta della parola per porsi in prima fila, per essere onorato, per essere colui che trasforma la parola in un motivo per stupire l'altro. Noi miriamo a coscienze che riconoscono la parola e soprattutto non la parola che diventa potere sugli altri, ma la parola che ci mette al servizio degli altri. La parola fa di ognuno di noi un servo della verità, strappandoci radicalmente alla tentazione di poterne fare uno strumento di potere o di gloria. La verità è sempre più di quanto ognuno di noi riesce a cogliere e a viverla. Comunicarla agli altri è esperienza di ulteriore comprensione, perché sono gli altri che ci fanno capire la parola nel momento in cui proviamo a comunicarla loro. Quando proviamo ad incarnarla nella loro storia, soprattutto quando proviamo a farlo con sincerità, ci accorgiamo con sorpresa grata che lo Spirito l'aveva già in qualche maniera seminata nella loro vita. Evangelizzare diventa allora ascolto, che fa sperimentare il bisogno di ulteriore apertura e conversione per una trasparenza maggiore della parola nella nostra vita. Io credo che sia importante, giorno per giorno, recuperare questa modalità. Il rischio di fare della parola uno strumento di potere è sempre reale. La verità può diventare potere. Noi non dobbiamo mai permettere che questo accada nella nostra vita. E ci poniamo come coloro che nel momento in cui comunicano comprendono di più. Nel momento in cui donano si vedono arricchiti, perché dietro tutto il comunicare della parola c'è lo Spirito che è in azione, che ci precede e che fa sì che le cose che noi diciamo non siano delle verità astratte, ma sia un aprire alla sua presenza che sta trasformando la realtà e sta seminando speranza. L'esempio di Maria mi sembra che ci stimoli in questa prospettiva. L'essere diventata dimora viva della parola non divenne per lei motivo di gloria, ma di servizio. Si portò in fretta in casa di Elisabetta, che era già a sesto mese, non per nascondersi, data la particolarità della sua maternità, come qualcuno che ritiene di essere esegeta ha suggerito, ma non è certamente un esegeta chi dice quello. Non, tantomeno per trovare conferma a quando l'angelo le aveva detto, perché aveva già pronunziato il suo sì fiducioso, ma per portare salvezza, per servire. E in seguito, quando cominciò l'attività pubblica di Gesù, accettò di farsi da parte affinché potesse crescere la nuova famiglia per la cui costituzione egli era venuto e che avrebbe dovuto svilupparsi con l'apporto di coloro che avrebbero ascoltato e osservato la sua parola. Gli si fece però accanto sul Golgota, quando moriva come un fallito, esposto allo scherno tra i delinquenti, accogliendo la parola «Donna, ecco il tuo figlio», e divenendo madre in una nuova maniera, madre di tutti coloro che vogliono credere nel suo figlio e seguirlo. Queste ultime parole, forse l'avete già percepito, non sono mie, sono di Benedetto XVI, nella preghiera conclusiva di Spessalvi. Ma oltre che la strada del Cristo, oltre che l'infretta di Maria, credo che c'è un ulteriore elemento che la parola ci chiede di mettere nella nostra vita, e cioè l'evangelizzare insieme, non come individui sparsi, ma come persone che sanno che solo insieme possono rendere presente la parola. La parola, infatti, ci chiede di metterci davanti alla diversità non come contrapposizione, ma come reciprocità. È affidata alla Chiesa, rende la Chiesa missionaria, ma è la Chiesa della reciprocità, della comunione. La Chiesa nella quale non c'è nessun membro che è uguale a un altro. Non c'è nessun membro che dice all'altro: siccome non sei come me, non fai parte del corpo. Ricordate questo ragionamento di chi è, no? È quello di Paolo nel capitolo 12 della prima lettera di Corinzi. La mano non può dire all'occhio: tu non sei mano, per cui non sei parte del corpo. È la Chiesa della comunione, della reciprocità, in cui ciò che ci diversifica diventa ciò che ci mette in relazione. E ognuno di noi si sperimenta sempre come bisogno e ricchezza al tempo stesso. Possiamo evangelizzare la parola se l'accogliamo in questa maniera nella nostra vita e ci poniamo insieme al servizio della parola. Perché il Maestro è stato molto chiaro: solo se la parola ci rende unità diventa credibile. La parola che ci divide non è credibile. La parola che ci rende unità è parola che viene accettata. È la nostra unità scaturita dalla parola che diventa motivo di credibilità. A me sembra che in questo momento della storia della Chiesa dobbiamo ritrovare con forza questa dimensione. Ho impressione che nella Chiesa oggi stanno ritornando le contrapposizioni. Dovremmo ricordarci che la parola fa di noi reciprocità e chiede che sia la nostra unità l'elemento che permette al mondo di riconoscerla come vera. È una testimonianza da concretizzare con fiducia, facendosi carico delle situazioni in cui il potere del peccato fa sentire tuttora il suo la sua forza funesta, con una serie di sofferenze e di contrapposizioni. Io credo, cari fratelli e care sorelle, di essere attenti, non torniamo a ragionare prima di Gaudium et Spes. Il ragionare è centrato sulla distinzione tra Chiesa e mondo. Il ragionare che tentava a dire degli anatemi. Dovremmo invece avere quella maniera di porgere la parola, così come è delineata in Gaudium et Spes, in cui è la solidarietà, è il camminare insieme, è il discernere innanzitutto quello che lo Spirito sta realizzando nella nostra storia, l'inizio del dare la parola. Allora siamo servitori e non siamo coloro che trasformano la verità in potere. La Chiesa che si sente solidale con le gioie e le speranze riesce a far emergere la presenza dello Spirito, e allora la parola viene accolta e diventa effettivamente quella ulteriore apertura che lo Spirito si aspetta da ognuno di noi, da ogni uomo. Tutto questo non è facile. Sarebbe molto più facile se noi dovessimo comunicare un'ideologia. Sarebbe molto più facile se noi potessimo comunicare delle ricette. Un ricettario si trasmette facilmente, ma la parola viva, così come ho provato a suggerire, non è facile comunicarla. E allora qui c'è l'ulteriore elemento che viene dall'esempio di Maria. La novità che viene prospettata dall'angelo sorprende Maria. La parola greca che viene usata è rafforzata. Noi traduciamo rimase turbata, dovremmo dire qualcosa in più. Il termine greco è molto più forte. Emerge in lei la consapevolezza della sua piccolezza, della sua inadeguatezza. Tapeinosin, dirà in casa di Elisabetta. Tutto però è illuminato dalla fiducia che non è lei ad operare, ma Dio. Nulla è impossibile a Dio. Il suo sì è fiducioso, senza riserve. Sono la serva del Signore. Avvenga quanto mi hai detto. La sua piccolezza non potrà essere più motivo di timore, di incertezza, di calcolo. Diventerà qualcosa che potrà cantare, perché guardata con amore dal suo Dio. La Chiesa che canta il suo niente è la Chiesa che annunzia la parola. Non la Chiesa gloriosa, che quasi rischia di mettersi tra la coscienza e la parola, no, ma la Chiesa umile, la Chiesa che canta come Maria la sua tapeinosin, è la Chiesa che evangelizza. Questo però vale per ognuno di noi. Io credo che la parola ci chiede di far nostra l'esperienza di Pietro all'inizio della sua missione. Ricordiamo l'episodio, lo conosciamo molto bene. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma sulla tua parola getterò le reti. A casa abbiamo testimoniato, abbiamo annunziato, ma non abbiamo raccolto nulla. Ma sulla tua parola. In comunità, la stessa cosa. Nella società abbiamo provato a seminare, abbiamo faticato tanto, non abbiamo raccolto niente, ma sulla tua parola. Credo che è l'esperienza fondamentale del credente, e quando si getterà alle ginocchia di Gesù dopo che ha raccolto, dopo che la barca si è rivelata incapace di contenere tutto tutto quello che aveva pescato, si confesserà, chiederà a Cristo di allontanarsi da lui perché è peccatore, ma Cristo gli dirà: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Guardando le sfide della missione nel nostro mondo, credo che ognuno di noi non può che sperimentare un senso di inadeguatezza. Sono troppo grandi per noi, per le nostre forze, per i nostri mezzi. Occorre però che, come in Maria e come in Pietro, il nostro turbamento e la nostra tentazione a tirare le reti in barca diventino fiducia nella forza della parola che ci è stata donata e che non possiamo non annunziare. Più che guardare noi stessi, ci lasceremo prendere dal bisogno di verità, dal bisogno di speranza, di salvezza dei fratelli, e torneremo ogni giorno a scommettere sulla forza e sulla luce della parola. Si tratta di una fiducia da non stancarci mai di coltivare. L'Eucaristia è il luogo di questa fiducia e forti di quello che ci viene comunicato, di quella certezza che lo Spirito è con noi. Noi proveremo a ricominciare giorno per giorno senza stancarci mai. E credo che questo atteggiamento di fronte alla nostra piccolezza, alla nostra incapacità, oltre che sostenuto dall'esempio di Maria, deve essere anche sostenuto sempre dalla certezza che è lei innanzitutto ad accoglierci. C'è un passo del mio fondatore che io cito spessissimo e che forse qualcuno di voi avrà già sentito dalla mia bocca. Quando Maria vede ai suoi piedi un peccatore che viene a cercarle misericordia, non guarda ella i peccati che porta, ma guarda l'intenzione con la quale viene. Se viene con buona intenzione, avesse quegli commessi tutti i peccati del mondo, ella l'abbraccia e non isdegna l'amantissima madre di sanargli tutte le piaghe che porta nell'anima. Poiché ella non solamente è da noi chiamata la madre della misericordia, ma veramente è tale, e tale si fa conoscere con l'amore e tenerezza con cui ci sovviene. La mia debolezza abbracciata da Maria, la debolezza del mondo abbracciata dai credenti. C'era un'altra affermazione che Sant'Alfonso ricordava soprattutto a noi confessori. Quando si presenta un peccatore, soprattutto quando c'è una vita particolarmente complessa, tu non devi né meravigliarti, tantomeno allontanarlo, ma devi abbracciartelo nel cuore. Io credo che evangelizzare oggi, in una società così complessa come la nostra, così segnata da tante forme del potere del peccato, è possibile se noi ci abbracciamo nel cuore il nostro oggi, la nostra società. Non per sancire, non per relativizzare, ma perché è così che facciamo emergere quella presenza dello Spirito che la parola ci indica e ci chiede di fortificare, di stimolare. E in questo senso penso che la pagina con la quale Benedetto XVI descrive la solidarietà di Cristo con quell'inferno che ci costruiamo reciprocamente, usa proprio questa affermazione riferendosi alla situazione dei martiri vietnamita nel contesto in cui veniva sottolineato non solo la durezza del carcere, ma l'inferno che tra prigionieri si costruiscono reciprocamente. Bene, è abbracciare tutto questo, scendere in tutto questo, che permette veramente alla parola di essere sperimentato, di essere incontrato. Il Papa suggeriva, si esprimeva in questi termini: L'uomo ha per Dio un valore così grande da essersi egli stesso fatto uomo per poter compatire con l'uomo in modo molto reale, in carne e sangue, come ci viene dimostrato nel racconto della passione di Gesù. Da lì in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la sofferenza e la sopportazione. Da lì si diffonde in ogni sofferenza la consolatio, la consolazione dell'amore partecipe di Dio, e così sorge la stella della speranza. Evangelizzare è questo compatire, è questo abbracciare nel cuore, è questo sentire tutta la difficoltà dell'apertura al vero in maniera da insieme fare quei passi che solo insieme è possibile compiere. E concludo. Concludo ricordando un'altra affermazione dei lineamenti prima di aggiungere un'ultima brevissima riflessione. La Vergine Maria sa guardare attorno a sé e vive le urgenze del quotidiano, consapevole che ciò che riceve come dono dal Figlio è un dono per tutti. Ella insegna a non rimanere estranei spettatori di una parola di vita, ma a diventare partecipi lasciandosi condurre dallo Spirito Santo che abita nel credente. Maria è l'immagine del vero orante della parola che sa custodire la parola di Dio facendone servizio di carità, memoria permanente per conservare accesa la lampada della fede nella quotidianità dell'esistenza. Maria è colei che custodisce, ma custodisce guardando, custodisce donando. Credo che lo stile di vita cristiana che dobbiamo realizzare oggi è proprio questa accoglienza fiduciosa che non ci fa più meravigliare o bloccare dalla nostra debolezza, che ci affranca dalla paura e ci rilancia in questo nostro mondo con quella urgenza, con quella fretta. Fretta non nel senso di non rispettare i tempi di apertura dell'altro, ma fretta come prontezza da parte nostra, con quella prontezza ad annunziare, perché effettivamente aprendosi al grande sì di Dio, che è la parola Cristo vivo, il mondo ritrova la possibilità di sperare. Credo che guardando Maria questa sera dovremmo sentirci tutti bisognosi di convertirci alla missione, perché certamente abbiamo fatto e facciamo tanto, ma i bisogni intorno a noi sono ancora più grandi. Dobbiamo rimetterci in cammino e dobbiamo farlo in fretta, come Maria.
Grazie vero e profondo a Padre Sabatino, il quale è sempre così positivo nel guardare le realtà, ci invita a stimolarci come Maria con prontezza di fronte ad ogni bisogno e a tutti i bisogni, pur consapevoli della nostra piccolezza, povertà, vogliamo dire anche incapacità, qualche volta indegnità. Ma insieme, aprendoci dunque a questo coraggio di sentirci Chiesa, Ecclesia, convocati, chiamati, uniti, il popolo santo dell'unico Dio. Grazie Padre Sabatino anche per questo incoraggiamento che nasce a farci nel silenzio, se vogliamo, anche del nostro vivere quotidiano, missionari e apostoli, con Maria col suo aiuto e come lei. Qualche vostra domanda al Padre? Ho sempre davanti a me tre realtà per cui il mondo è in me, in noi, io sono e noi siamo nel mondo. La prima realtà è l'uomo, con la sua altissima dignità. Quest'uomo per il quale accennavi con l'espressione di Benedetto XVI, quest'uomo per il quale Dio non ha dubitato di mandare il figlio a farsi uomo, tanto lo stima, tanto lo ama. Il primo punto è Cristo, incarnato da Maria, ha ricapitolato tutti gli uomini. E quindi chi vuole essere di Cristo non può in Cristo non sentirsi dilatato a tutta l'umanità, ieri, oggi e fino all'ultimo giorno. È per così dire Cristo che si fa carne da Maria e Maria che gli offre la carne dell'uomo a nome dell'uomo, è questa comunione che diventa nostra ogni giorno, ricapitolare tutta l'umanità, tutti gli uomini, direbbe Ireneo ancora di più, tutta la natura umana nella sua realtà, tutti gli uomini nella loro molteplicità, tutte le evolutività dell'uomo, dal concepimento alla morte. Ha ricapitolato tutto e tutti, in sé, nascendo, incarnandosi da Maria, Sant'Ireneo. Secondo, Giovanni Paolo II mi ha tanto impressionato con la lettera Salvifici Doloris, in cui ha parlato del Vangelo della sofferenza, nel quale Cristo, diventato il sofferente, l'uomo del dolore, ha dato senso e ricapitolato in sé ogni dolore e ogni sofferente, per cui la seconda gamma della compartecipazione umana è il soffrire dell'uomo. Non c'è nessuno che soffra che non abbia un valore da Cristo, che ha santificato tutto il soffrire, inchiodandolo nella sua passione alla croce. È il terzo elemento di questa comunione, è la luce dello Spirito, quella che accennavi la Gaudium et Spes, laddove ogni giorno Dio parla, ogni giorno in certo qual modo si autorivela ad ogni uomo nell'intimo della coscienza umana, e quindi ogni uomo è chiamato a far parte della luce del Cristo che scende dalla sua incarnazione, dalla sua immolazione, dal dono del suo Santo Spirito, e diventa perciò partecipe necessariamente del cammino universale di tutti verso l'unica meta che è l'eterno unico popolo di Dio. Tre elementi grandi, e sull'altare noi li poniamo tutti, perché l'altare e l'Eucarestia realizza insieme questa donazione di Dio e questa universale reciprocità dell'uomo in Ecclesia, nella Chiesa, sacramento di salvezza. Mi pare di sentirmi perciò il respiro del mondo nel cuore, sia quando cammino per la strada, sia quando guardo il passato di tutti i monumenti attraverso i quali passo, e non sono mai muti monumenti, parlano di persone, di uomini e di donne, sia quando nel soffrire ci si, ecco, china verso questa triste realtà che portiamo tutti, alla quale siamo stati tutti in certo qual modo obbligati dal peccato di Adamo, ma che riscattato da Dio diventa con partecipazione alla sua redenzione. Ecco, non lo so, dico, sto pensando a questi elementi che ci fanno compartecipi della famiglia umana sempre, in ogni istante. Tu cosa,
sì,
ne dici?
Proprio questa partecipazione. E poi dobbiamo avere la capacità di cogliere nella quotidianità i semi, i segni, gli appelli di questa partecipazione. Perché qualche volta il rischio che abbiamo noi credenti è di affermare delle cose e dimenticare che poi non sono delle frasi, ma è una realtà che bisogna discernere. E allora tutto questo dobbiamo tirarlo fuori come appello giorno per giorno dalla nostra vita quotidiana, per poter costruire quella realtà con quello spirito grande col quale tu riflettevi in questo momento, che mi sembra siano veramente le motivazioni di fondo della nostra solidarietà, ma dovremmo poi far emergere l'appello di questa solidarietà. E ci aspetta subito, appena usciamo dalla chiesa,
sì,
no?
Sì.
La solidarietà ci aspetta appena prendiamo il bus,
sì, sì.
Appena passiamo sul marciapiede. Insomma,
sì,
lì
sì.
È questa capacità di lasciarti appellare da una realtà che sta in fieri per la forza dello spirito e che costituisce la base incrollabile poi della nostra speranza.
Sì. Grazie. Voi?